Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Giovanni. Il Signore Gesù disse: anche il Padre che mi ha mandato ha dato testimonianza di me, ma voi non avete mai ascoltato la sua voce, né avete mai visto il suo volto, e la sua parola non rimane in voi. Infatti, non credete a colui che egli ha mandato. Voi scrutate le scritture, pensando di avere in esse la vita eterna. Sono proprio esse che danno testimonianza di me. Ma voi non volete venire a me per avere vita. Io non ricevo gloria dagli uomini, ma vi conosco. Non avete in voi l'amore di Dio. Io sono venuto nel nome del Padre mio e voi non mi accogliete. Se un altro venisse nel proprio nome, lo accogliereste. E come potete credere voi che ricevete gloria gli uni dagli altri e non cercate la gloria che viene dall'unico Dio? Non crediate che sarò io ad accusarvi davanti al Padre. Vi è già chi vi accusa, Mosè, nel quale riponete la vostra speranza. Se infatti credeste a Mosè, credereste anche a me, che egli ha scritto di me. Ma se non credete ai suoi scritti, come potrete credere alle mie parole? Parola del Signore. Carissimi, abbiamo ascoltato un brano del Vangelo un po' difficile da accogliere, un brano che è un rimprovero che Gesù rivolge proprio a coloro che erano i responsabili della fede, della religione, del tempo, i capi di quel popolo a cui Gesù era venuto incontro per salvarli dal male, dal peccato. Un brano difficile perché, mi rendo conto, sono alcuni versetti che, nucleati da un contesto più grande, non ci aiutano a comprendere bene il senso di quello che Gesù vuole dire. E allora io vorrei ricordare che questo capitolo quinto, da cui sono estratti questi versetti, inizia con un miracolo che Gesù compie nella piscina di Bethsaida. Guarisce quel paralitico che da tanti anni giaceva lungo i bordi della piscina. E quel giorno però era sabato, e allora Gesù viene contestato perché compie di sabato quello che secondo la legge di Mosè non è lecito. Noi sappiamo che oggi questo rispetto assoluto che c'è nel sabato, molti di voi forse sono andati in pellegrinaggio a Gerusalemme, io ci sono stato per 3 anni e mi ricordo il nostro convento domenicano confinava con il quartiere della stretta osservanza che si chiama Mea Shearim, dove oggi purtroppo non si avventurano più neanche i pullman perché gli tirano le pietre, perché di sabato c'è questa stretta osservanza rigorosissima. Gli ebrei di stretta osservanza il sabato, ad esempio, non possono prendere l'ascensore. E allora che cosa fanno? Mi hanno raccontato alcuni ebrei americani che avevo conosciuto, che venivano a scuola con me. L'ascensore degli alberghi fu avanti e tre continuamente, così non possono prendere e chiamare l'ascensore, però la usano. E così per il cibo non si possono accendere il fuoco, allora cosa fanno? Lasciano una fiammella accesa 24 ore. Ecco, vedete la mente umana com'è capace di stravolgere, di contorcere tutto quello che di bello, di buono ci può anche essere, come la rivelazione del Padre, la legge del sabato, che era una cosa giusta. È chiaro che non tutti gli ebrei sono così. Io ho conosciuto ebrei anche atei, che comunque si identificano con il popolo, con la storia. Quindi non dobbiamo fare di tutta l'erba un fascio, così come quando Gesù predicava, e predicava agli ebrei. Quindi non è che tutti gli ebrei l'hanno rifiutato. Molti, tutti i suoi discepoli, i primi suoi discepoli, appartenevano alla sua religione, pensiamo a Maria, a San Pietro, ecco. Quindi bisogna stare attenti di non confondere un tipo di mentalità con un popolo. Questo è importante anche per noi, quando adesso rischiamo anche noi di entrare in questa semplificazione, quando diciamo i musulmani o gli arabi. Attenzione, noi abbiamo sempre davanti a noi delle persone, degli individui, delle singolarità, e ognuno di noi sarà giudicato non in base all'appartenenza a un popolo, a un gruppo, a una religione, ma sarà giudicato in base alle opere, in base a quello che ognuno di noi compie, al modo attraverso il quale ognuno di noi si relaziona con Dio. E allora questa pagina, per certi versi così difficile, in qualche modo potrebbe per noi essere semplicemente un'informazione di quello che è avvenuto al tempo di Gesù, questa pagina allora può diventare un grandissimo aiuto per noi se ci confrontiamo con il contenuto del rimprovero che Gesù rivolge a questi capi che lo hanno rifiutato. Gesù dice: voi mi rifiutate, voi non accogliete il fatto che io ho compiuto un miracolo nel giorno di sabato, perché voi tutto sommato in fondo non conoscete Dio. Il Padre che mi ha mandato dà testimonianza di me. Come dà testimonianza al Padre? Appunto dando a Gesù il potere di compiere dei segni, dei miracoli, delle cose straordinarie. E voi dovreste credere che io sono il Figlio di Dio mandato nel mondo per la vostra salvezza attraverso i segni che opero. Una volta, vi ricordate, Gesù è stato accusato dagli scribi e dei farisei di essere in combutta con il demonio. E dice: ma com'è? Come faccio a essere in combutta col demonio se libero gli indemoniati dal suo potere? E quindi voi dovete credere alle mie parole attraverso i segni che faccio, perché non avete altro mezzo, dice Gesù. Voi non avete mai ascoltato la sua voce, né avete visto il suo volto. Nel prologo di San Giovanni c'è scritto un'affermazione che mi ha sempre colpito: Dio nessuno lo ha mai visto, il Figlio unigenito ce lo ha rivelato. Allora io potrei chiedere a voi: voi avete mai visto Dio? No. Avete mai ascoltato la sua voce? No. Eppure noi siamo qui per cercare questo volto, per vedere questo volto, per ascoltare le sue parole. E come possiamo fare ad ascoltare la sua voce e a non ingannarci? Come possiamo fare noi, che non abbiamo mai visto Dio, a essere sicuri di aver ascoltato la sua voce? La pagina del Vangelo ci dà due criteri importantissimi. Il primo è che per poter fare un'esperienza autentica di Dio, quindi per non poter cadere anche noi in questo inganno in cui sono caduti gli scribi e i farisei che hanno rifiutato proprio colui che aspettavano, il Messia, perché lo aspettano ancora, proprio per evitare di cadere nell'inganno che, nonostante la conoscenza piena della Scrittura, poi nel momento cruciale si sono ingannati, come ricorda Gesù: voi scrutate le scritture parlano di me eppure non mi riconoscete, come mai? Allora, due criteri, vi dicevo. Il primo ce lo dice in questo versetto: voi non avete mai ascoltato perché la sua parola non rimane in voi. Cioè, voi non mettete in pratica le parole che ascoltate. Cioè, carissimi, Dio nessuno lo ha mai visto, neanche noi. L'unico modo possibile per noi di fare un'esperienza di Dio è in qualche modo entrare in comunione con Lui e garantirci da tutti gli inganni del demonio è mettere in pratica la sua parola, vivere la sua parola. Se noi siamo solamente ascoltatori, come diceva San Giacomo, non siate solamente ascoltatori illudendo voi stessi. La parola di Dio va vissuta, va messa in pratica. Se Dio ci dice: ama il tuo prossimo, prega per il tuo nemico, ama Dio con tutto il cuore, con tutta la mente, con tutte le forze. Se noi non la mettiamo in pratica, viviamo una grandissima ed eterna illusione. Dimostriamo a noi stessi di non aver mai conosciuto Dio e ci precludiamo la possibilità di crescere nella comunione con Dio. Perché il Signore ci parla, a tutti noi in qualche modo ha parlato, anche in questo momento il Signore sta parlando. Sono io che parlo e Dio che parla attraverso di me. Queste parole sono ispirate dallo Spirito Santo, sono parole di uomini, sono parole di Dio. Come noi accogliamo questa parola? La facciamo parte integrante della nostra vita, della nostra mentalità? Il secondo criterio è che per avere una conoscenza piena di Dio, per fare un'esperienza piena di Dio, bisogna cercare non la gloria che viene dagli uomini, ma la gloria che viene da Dio. E come potete credere voi che ricevete gloria gli uni dagli altri e non cercate la gloria che viene dall'unico Dio? Che cos'è questa gloria? Questa gloria può essere qualsiasi tipo di gloria. Può essere la gloria, che ne so, ad esempio, di diventare vescovo, di diventare cardinale. Anche il Papa ha detto che ci sono i carrieristi in Vaticano, no? Quelli che si programmano subito, da quando sono sacerdoti, programmano le loro mosse in modo da poter arrivare un giorno. E quelli cosa cercano? La gloria di Dio o la gloria degli uomini? Ma questo è facile da discernere. Per noi forse è più difficile. E come facciamo a capirlo? È semplice. Se abbiamo più a cuore il consenso umano di quello divino. Quando noi dalla mattina alla sera ci confrontiamo con la realtà, col mondo, con gli altri, di cosa siamo preoccupati di più? Di piacere agli uomini, di avere successo in questo mondo o di avere successo in cielo? Di cosa siamo più preoccupati? Di piacere a Dio o di piacere agli uomini? Che cosa agita il nostro cuore? Che cosa guida il nostro cuore? Che cosa guidano i nostri sentimenti? Pensate come sarebbe diverso il mondo se ogni cristiano, dal mattino alla sera, fosse preoccupato di piacere a Gesù. Se voi foste preoccupati di piacere a Gesù, continuereste a vivere come state vivendo in questo momento? Siamo sinceri, se voi foste preoccupati di piacere a Dio la mattina e la sera, la vostra vita sarebbe diversa, no? Sarebbe un po' diversa. Vedi, lo dice anche il ragazzino, vedi che ha già capito. Noi non facciamo esperienza di Dio, carissimi, perché non siamo preoccupati di piacere a Dio. Non è al centro del nostro cuore l'amore di Dio. E come potete credere voi che cercate la gloria che viene dagli uomini e non quella che viene da Dio? Vi dico veramente un piccolo, grandissimo segreto. Io difficilmente incontro delle persone che sono nella gioia e nella pace. E anch'io, nonostante sia sacerdote, religioso, nonostante che il Signore mi abbia dato tutto, tante volte sono inquieto, non sono veramente nella pace profonda, nella libertà profonda, nella gioia profonda. Mi sono chiesto perché. Perché non sono preoccupato di piacere a Dio in modo totale, assoluto. Più noi cerchiamo di piacere a Dio, più cerchiamo di avere una relazione piena e profonda con Dio, più siamo preoccupati di amare Lui e più siamo nella pace e nella gioia e nella libertà, perché tutto il resto si relativizza. E chi è che che merita di più al mondo di essere amato, se non Gesù che è morto per noi? E allora ringraziamo San Giovanni che con questa pagina del Vangelo oggi ha voluto aiutarci a purificare il nostro cuore dalla vanità del mondo, dalle insidie, dagli inganni del mondo. Vedete, gli scribi e i farisei conoscevano e conoscono ancora oggi la scrittura quasi a memoria, eppure non è servito a niente. Osservano 600 precetti e non gli è servito a niente. Allora chiediamo al Signore che ci aiuti a non frequentare in modo vano la Chiesa, a non partecipare in modo vano ai sacramenti, che il Signore ci aiuti a metterlo davvero al primo posto e di essere preoccupati solamente di piacere a Lui.